Astronauticast. Podcast, stagione 14, episodio 21. Episodio 21. E benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast, in cui siamo in tre con un occhio allo Stennis Space Center, perché sta per fare il secondo hot fire test, l'SLS. Ma intanto presentiamo i co-host. Abbiamo da Milano Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che oggi è il 18 marzo 2021 e che state ascoltando il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Condividete subito il video di questa diretta.
E poi abbiamo Riccardo Rossi dalle alture modenesi.
Buonasera a tutti, ben ritrovati per questo nuovo episodio di Astronauticast e come al solito vi auguriamo un buon ascolto di puntata.
Questa sera di cosa andremo a parlare? Abbiamo una puntata relativamente corta, ma anche no, perché Ricky ha aggiunto, vedo qui, due belle notiziole. Quindi andiamo a vedere, andiamo su Marte innanzitutto, su Marte che ce ne parla Paolo, Mars Express che svela il ciclo di una lunga nuvola che è stata avvistata su Marte. E poi parliamo di un paio di razzi, il Falcon 9 che ha lanciato Starlink 21, e il Artemis 1 che, per il quale è stato completato l'impilaggio, lo stacking dei booster, e ce ne parla Ricky. E siamo attualmente a un minuto dall'hot fire test, che è in sovraimpressione del DSLS, e vogliamo raccontare un po' che cosa sta succedendo qui. Qualcuno mi aiuta a raccontare?
Sta per avere luogo l'accensione dei motori del primo stadio del futuro razzo lanciatore pesante della NASA SLS. Sono quattro motori da missione shuttle, sono accesi in questo momento.
E ce la fa...
Questa è la ripetizione di un test iniziato alcune settimane fa e conclusosi prematuramente, prima della durata minima in minuti prevista per ottenere dati significativi dall'accensione di tutti e quattro i motori. Sono state applicate delle correzioni a quanto appreso in seguito allo spegnimento prematuro dell'altra volta, e quindi si riprova in questo momento.
L'altra volta erano riusciti a mantenerlo acceso per 4 minuti e questa volta si ritentano gli 8 minuti, che dovrebbe essere il ciclo totale, il ciclo completo dell'accensione di questi motori anche durante il volo. Quindi questo è proprio l'ultimo test definitivo per provare appunto ad accendere questi motori completamente per tutti gli 8 minuti. Speriamo che questa volta vada bene. Nel frattempo vediamo qui un gran bel nuvolone di vapore acqueo, perché l'SLS funziona a ossigeno e idrogeno, quindi tutto questo è vapore, e fra un po' dovremmo riuscire a vedere anche un bel arcobaleno.
E del tutto casualmente in questa puntata parliamo anche di nuvole da un'altra parte.
Esatto, se guardate i motori, se ci state seguendo in video, ci sono i motori che stanno ballando, stanno facendo il famoso gimbaling, no? Questa danza dei motori, l'hanno chiamata prima il wiggling test. Bene, adesso si sono fermati, stanno... vedo delle fiamme là in alto.
Ancora fiamme vicino al motore.
E sempre nello stesso punto, se non sbaglio, delle fiamme
alla base di un motore, quindi... Penso di poter dire che forse ce lo scordiamo il lancio di SLS anche all'inizio del 2022, visto come sta andando il test, ma vedremo cosa succederà. Ho
Niente, io
capito
sto
bene
guardando
che.
il mio streaming, che forse è un po' più avanti di quello che avete voi. Io vedo il timer a 150 secondi e i motori sono ancora accesi,
Fermo.
quindi. No,
Ah,
no,
sono ancora
no.
accesi,
No,
bene.
no, sono ancora accesi, stanno funzionando, quindi no, è meglio non sbilanciarsi insomma, per capire se sono fiamme regolari oppure no. Fatto sta che adesso stanno continuando a rimanere accesi i motori. Ripeto, se non ci state guardando in diretta non è molto significativa questa parte, ma comunque è semplicemente il primo stadio di SLS, di quello che dovrà volare per la missione Artemis 1, che è ancorato a un banco di test di dimensioni veramente ragguardevoli. Insomma, solamente il primo stadio sono 70 metri, quindi pensate a un banco di prova che è alto quasi il doppio del razzo, e viene lasciato acceso per tutto il tempo che dovrebbe rimanere acceso anche durante il volo di test. Quindi, come diceva prima Vero, ci si aspetta che rimanga acceso per almeno per circa 8 minuti. Qui sta ancora continuando a funzionare. Vedo il timer, che adesso non vedo più, però abbiamo già superato i 250 secondi, quindi non dico che siamo a metà strada, ma sì, più o meno sì, in realtà, quindi almeno stiamo andando oltre quello che era successo
Metà
per il primo test. Diventa fondamentale
strada è
che
l'obiettivo minimo.
esatto. Ma anche lì sull'obiettivo minimo non si è mai capito quanto voglia essere l'effettivo tempo minimo per questo test, perché anche l'altra volta avevano detto, ma sì, così era 120 secondi, ci sarebbero bastati, non ci sono arrivati. Però chiaramente l'optimum sarebbe proprio svuotare completamente i serbatoi in modo da validare, penso, tutto quello che ci sia da validare in maniera inequivocabile. Anche se però, ripeto, gli ingegneri di NASA avrebbero detto anche in più di un'occasione che magari il tempo necessario sarebbe stato mo molto meno. Comunque i motori sono ancora accesi in questo momento che vi stiamo parlando non so, ditemi voi se vogliamo andare avanti con la notizia o continuare a commentare questo nuvolo di fumo.
Ma
Po forse possiamo fare.
per quanto
Vai
riguarda il
pure,
tempo minimo,
Veronica.
da quello che ho capito, a seconda di dove arrivano, riescono a validare determinate cose. Questa volta, per esempio, gli imballing sono riusciti a farlo, l'altra volta non ricordo se c'erano arrivati o meno. No, era stato il momento dell'attivazione degli imballing che si era spento. Quindi credo che sì, l'optimum sono questi 8 minuti, però se ne fanno due riescono a validare alcune cose, se ne fanno tre riescono ad andare. Probabilmente non c'è un minimo necessario in questo
Sì,
senso.
quindi supponiamo circa 480 secondi per dire gli 8 minuti secchi. Vedo che il timer adesso è oltre i 320 secondi, quindi ormai manca un tre quarti della strada del test è stata completata. Vediamo se riusciranno ad arrivare in fondo a questo punto, visto che ormai siamo andati a commentarlo. E le immagini comunque indugiano sia sulle riprese esterne sia su riprese ravvicinate dei motori che funzionano. Probabilmente la parte più spettacolare è stata proprio prima, quando c'è stato il gimbaling, che era un movimento molto molto accentuato, anche perché si voleva testare tutta la capacità di manovra del gimbaling, che ripetiamo sono degli attuatori, dei sistemi che permettono di orientare tutti e quattro gli ugelli in maniera indipendente, e questo ovviamente serve per governare il razzo, per manovrare il razzo. Quello che fa, diciamo, che si è visto molto bene anche recentemente nei lanci delle Starship di SpaceX, esattamente il sistema di controllo vettoriale non è una novità di SpaceX, c'è sempre stato, e viene utilizzato come fonte primaria per, insomma, orientare il razzo nella giusta posizione quando è nella fase d'ascesa. Nello spazio ci sono i vari RCS, quindi ci sono tanti piccoli motori disseminati intorno alla capsula che fanno le correzioni d'assetto. Invece, durante il lancio ci vuole qualcosa un attimo di più tosto per poter direzionare la spinta del razzo nella direzione adeguata. Il test sta continuando, le telecamere continuano a fare la solita rotazione. Vediamo il fumo che continua ad uscire, l'acqua.
Siamo a 7 minuti nel frattempo, quindi ne manca solo uno.
Vedete anche dell'acqua che scende, diciamo, nella parte frontale del banco di prova, e questo serve per non solo per raffreddare, come magari uno potrebbe pensare, il fatto che stiamo scaricando i gas caldi in uscita dai motori, ma serve anche come sistema di soppressione delle vibrazioni che potrebbero riverberarsi verso l'alto, andando a danneggiare il razzo. È una cosa che durante i lanci è sempre, si vede spessissimo queste grandi fontane d'acqua che vengono accese. Qui a maggior ragione che il razzo addirittura non si stacca dalla rampa, è normale che vengano queste litri d'acqua vengano lasciate accese. Allora, altra
Adesso.
inquadratura di un'altra fase di gimbaling, molto molto spettacolare, sì, naturalmente, perché almeno si vedono queste grosse campane che sono molto molto grandi. Se avete avuto la fortuna, qualcuno di voi, di vedere un motore, uno space shuttle dal vivo, sono degli oggetti notevoli. E direi che stiamo arrivando pian piano, lentamente, verso la fine del test. Ecco, io qua ho lo spegnimento, quindi sono leggermente più avanti di voi, non riesco a leggere bene il timer. Adesso vediamo se
Ecco,
dall'inquadratura
si sta spegnendo anche qui. Perfetto,
solo per avere il
ci sono riusciti.
riferimento temporale da dare.
899,6 secondi.
Sì, 500 secondi, adesso non so se volevano arrivare a 500 secondi precisi, ma direi che il test almeno è stato completato per tutta la sua durata. Direi che ci aggiorniamo la settimana prossima per avere i risultati.
Esatto.
Quindi forse quel primo lancio di cui parlavamo, può non essere così lontano.
Speriamo, dai. Sarà interessante capire come mai ci sono state quelle fiamme, però il test comunque è arrivato alla fine, quindi non è stato nulla di che.
Sì,
Va bene.
ripetiamo per i nostri ascoltatori, ci siamo infilati in questa cosa perché era un test veramente molto 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 importante, e anche noi eravamo abbastanza così curiosi di seguirlo. Quindi ci scusiamo per questi 8 minuti di commento di qualcosa che magari, se ci state solo ascoltando in audio, non è il massimo, però insomma noi ci tenevamo a guardarlo e anche
E
a
peraltro ne
farlo
abbiamo
vedere.
ampiamente parlato anche in passato, quindi era giusto parlare dell'epilogo di tutti questi test, di questa preparazione al test.
Sì, diciamo che la chiusura della campagna del test, così per fare un piccolo preview, mettiamo che tutto sia andato bene, adesso c'è la fase di ricondizionamento del razzo, dopodiché sarà spedito finalmente al Kennedy Space Center.
Pierluigi sta chiedendo se questi vettori sono a perdere.
Assolutamente sì, completamente a perdere. Quindi tutto quello che stai vedendo in queste immagini, quindi i quattro motori, il grosso serbatoio arancione del razzo, è tutto completamente a perdere, sì, in abisso nell'Oceano Atlantico.
Va bene, congratulazioni a NASA allora per questa sera e direi che possiamo partire con le nostre notizie, quelle che ci siamo preparati per questa sera. E andiamo su Marte. Paolo, che cosa sta succedendo su Marte? Soprattutto che cos'è quella lunga nuvola che ho dietro di me?
Succede che le osservazioni della sonda Mars Express dell'ESA, della sonda dell'ESA Mars Express in orbita intorno a Marte, hanno contribuito a osservare, a descrivere e spiegare un curioso fenomeno atmosferico del pianeta, un fenomeno che è stato battezzato in sigla come AMEC, che sta per Arcia Mons Elongated Cloud, che significa nuvola allungata di Arcia Mons, del monte Arcia. Arcia Mons innanzitutto è un antico vulcano marziano ormai spento da moltissimo nell'evoluzione geologica del pianeta. Si trova in un ampio plateau vulcanico del pianeta Marte, esteso più o meno quanto l'Europa, una zona che si chiama Tarsis, in cui ci sono una serie di vulcani, tra cui proprio Arcia Mons. È un vulcano a scudo, con un cono molto basso, per intenderci, come forma, molto esteso e molto basso in proporzione, con un diametro, quindi una forma circolare, con un diametro di circa 435 km e un'altitudine di circa 20.000 metri. Questo fenomeno atmosferico, consiste, di una nuvola ricorrente che appare. Più o meno che comincia a svilupparsi più o meno all'inizio del periodo della primavera marziana nell'emisfero meridionale del pianeta e che viene osservato tutti i giorni ciclicamente, tutti i giorni marziani ciclicamente per alcuni mesi e segue appunto ciclicamente sempre le stesse fasi. Vediamo come si sviluppa ogni giorno su Marte, in questa zona del monte, in particolare verso le pendici occidentali di Arsia Mons, questo fenomeno atmosferico, questa nuvola allungata. Il fenomeno comincia verso le 3:30-4 del mattino, ora locale del monte Arsia, di Arsia Mons su Marte, in cui questa nuvola di vapore acqueo ghiacciato comincia a formarsi e a raggiungere nel corso del tempo un'altitudine massima di circa 45.000 metri rispetto alla superficie del pianeta. Verso le 6 del mattino locali, la coda di questa nuvola, comincia a estendersi verso occidente. Questa nuvola ha la forma simile a quella che ha il fumo di un camino in una giornata in cui c'è molto vento. Molto vento diritto in una direzione ben definita, e quindi questa nuvola del camino, la nube di fumo del camino, si estende orizzontalmente parallela più o meno al terreno. Immaginate qualcosa di simile. Ecco, qualcosa di simile accade anche su Marte, ma su scale molto più grandi. Dicevamo che verso le 6 del mattino la nube comincia ad allungarsi a una velocità di circa 600 km/h verso ovest. E verso le 8:30 del mattino, la nuvola completa ormai formata comincia a muoversi verso occidente in blocco e a staccarsi dalla zona delle pendici occidentali di Arsia Mons in cui ha cominciato a formarsi. In questo momento di massima estensione, che va più o meno dalle 8:30-9 del mattino marziano fino alla tarda mattinata, la nube ha questa forma lineare ed è lunga circa 1800 km ed è ampia, questa lingua di vapore acqueo ghiacciato è larga circa 150 km. Se voi immaginate di mettere l'inizio di questa nuvola più o meno sulla terra dove c'è l'Etna, grosso modo in Sicilia, la parte estrema di questa nube si estenderebbe poco più a nord della Svizzera, quindi circa 1800 km più a nord, con un'ampiezza, dicevamo, di circa 150 km. Poi nel corso della mattinata, verso mezzogiorno, luna locale, questa nuvola ormai si disperde e sparisce. Gli studi fatti dalla sonda Mars Express hanno co contribuito a stabilire che questa nuvola si forma ogni giorno con queste modalità per una combinazione fortuita di circostanze che si verificano tutte nello stesso momento per formare questa nuvola sempre nello stesso modo, una serie di circostanze che vanno dal vento, quindi la direzione e l'intensità del vento, la temperatura e la pressione dell'atmosfera di Marte in quelle zone, la concentrazione del vapore acqueo e soprattutto la forma e le dimensioni del vulcano, questo gigantesco cono vulcanico ampio e basso, che costringe la forma di questo vulcano costringe i venti a quelle velocità, abbiamo parlato quindi di fino a 600 km/h, ad alzarsi in quota, portando verso l'alto anche l'aria relativamente umida dalla base del vulcano, che quindi, raggiungendo quote più alte, si condensa formando la nuvola. Nella parte finale della mattinata, quindi nel primo pomeriggio, però la temperatura in quelle zone raggiunge un valore tale che la nuvola poi si dissolve. Come è stato possibile scoprire e seguire l'evoluzione di questa nuvola? È stato possibile grazie allo strumento utilizzato da Mars Express, un sistema di ripresa fotografica, una fotocamera, chiamata in sigla VMC, che sta per Visual Monitoring Camera. È una fotocamera che ha delle caratteristiche uniche insieme con l'orbita unica di Mars Express rispetto ad altri orbiter marziani, anche di altre agenzie spaziali, perché innanzitutto la camera VMC ha un campo molto vasto, consente di inquadrare una zona estesa a 40 gradi per 31, quindi un campo di ripresa molto vasto, simile più o meno alla metà del campo di ripresa che ha una tipica fotocamera da smartphone, per intenderci, che è molto di più dei sistemi di ripresa ad alta risoluzione di altre sonde orbitanti intorno a Marte. Quindi queste sonde orbitanti vedono una zona molto piccola del pianeta, ma con grande definizione, quindi è come guardare attraverso il buco di una serratura. Invece con VMC si guarda una zona enormemente più ampia, quindi si può vedere una nube così grande per tutta la sua estensione. Infatti VMC dalla distanza che raggiunge anche la sonda Mars Express, riesce anche a inquadrare l'intero pianeta, quindi questi fenomeni si possono seguire interamente nel loro complesso. In più, l'orbita di Mars Express intorno a Marte non è eliosincrona come quella invece degli altri orbiter. Nelle orbite eliosincrone, la sonda in orbita intorno a Marte arriva in una stessa zona del pianeta più o meno sempre alla stessa ora locale. Questo significa che si possono seguire dei fenomeni in una determinata zona che avvengono più o meno sempre alla stessa ora tutti i giorni. Quindi, se noi vogliamo seguire un fenomeno che si sviluppa e muore nel giro di circa 8 ore, un periodo di tempo molto più ampio, con un'orbita eliosincrona non lo possiamo fare, perché queste sonde con orbita eliosincrona passano in quella zona ormai nel pomeriggio marziano, nel pomeriggio di Arsia Mons, quando questa nuvola ormai si è già dissolta e non è più presente. Quindi l'orbita non eliosincrona di Mars Express permette di seguire l'intera evoluzione del fenomeno. E questa fotocamera VMC non è uno strumento scientifico, era nata invece come strumento ingegneristico, e la ragione per cui era stata aggiunta al corredo di strumenti VMC dipende da uno degli obiettivi iniziali della missione Mars Express, che era quella di sganciare un piccolo lander costruito dal Regno Unito, che avrebbe dovuto eseguire un atterraggio morbido sulla superficie di Marte e cominciare a trasmettere dati dalla superficie. Si chiamava Beagle 2 questo lander, che atterrò effettivamente su Marte alla fine del 2003, quando Mars Express arrivò in orbita intorno a Marte, ma si persero subito i contatti. Si è scoperto solo alcuni anni fa, eseguendo riprese fotografiche dall'orbita, che Beagle 2 riuscì ad atterrare con successo sulla superficie di Marte, ma l'apertura dei quattro coperchi, dei quattro petali di questa sonda che era richiusa in fase di atterraggio, fallì in parte, perché si aprirono solo due di questi coperchi che non consentirono all'antenna principale della sonda di poter essere liberata e quindi di iniziare le comunicazioni radio, ed è questa la ragione per cui si persero le comunicazioni. La fotocamera VMC serviva per riprendere il distacco del lander da Mars Express e quindi per fare due tipi di osservazioni ingegneristiche. La prima era per confermare visivamente, fotografando Beagle 2 che si allontanava, il corretto rilascio del lander dall'orbiter. La seconda cosa che si voleva fare con VMC era confermare anche la traiettoria confrontando i primi fotogrammi, la posizione in alcuni fotogrammi successivi di Beagle 2 per vedere se la traiettoria era corretta. Una volta svolto questo compito, VNC venne spenta e mantenuta spenta per alcuni anni. Nel 2007, quindi 4 anni dopo, si provò a riaccendere VMC per vedere se era ancora in funzione. E i test confermarono che funzionava ancora come da progetto, quindi funzionava perfettamente. E si decise quindi di utilizzarla per un progetto di divulgazione e di pubbliche relazioni, cioè si fece in modo che le immagini riprese da VMC, che venivano comunque eseguite quando la sonda non aveva compiti scientifici più importanti, venissero pubblicati automaticamente su un account Flickr della missione gestito dall'ESA e messi a disposizione del pubblico, quindi gli appassionati di spazio e gli appassionati di elaborazione di immagini spaziali, in modo che ne facessero delle creazioni, per esempio ne montassero dei filmati, eseguissero delle elaborazioni grafiche per ripulirle da rumore, per migliorare il contrasto, la visibilità di alcuni dettagli e che quindi se ne potesse fare un uso creativo e divulgativo di queste immagini. Immagini che ricordiamo arrivano automaticamente, a volte anche una quarantina di minuti, 3 quarti d'ora dopo che vengono riprese, quindi nel minor tempo possibile da quando vengono riprese. Ha avuto un grande successo questo esperimento divulgativo, quindi non ancora uno esperimento scientifico. E la pubblicazione da parte degli appassionati di queste nuove immagini ormai è un appuntamento fisso nella comunità degli appassionati di spazio. Qualche anno fa, però, visto il successo anche tecnico di questo strumento, si decise di utilizzarlo anche per scopi scientifici, cioè di studiare queste immagini raccolte per ragioni scientifiche. E un'università spagnola, un'università di Madrid, se non ricordo male, ha deciso di cominciare ad analizzare queste immagini sfruttando proprio le caratteristiche tecniche di VMC, cioè il campo molto largo di questo sistema di osservazione che permette di riprendere l'intero pianeta o zone molto vaste. Questo serve per confrontare le riprese fotografiche ad alta risoluzione che fa la sonda con la fotocamera scientifica per vedere il contesto della zona che viene osservata in grande dettaglio e quindi confrontare la ripresa a grande scala con la ripresa a piccola scala. E questo è un primo modo in cui si utilizzano a scopo scientifico le immagini raccolte da VMC. Dell'altro scopo ne abbiamo accennato prima parlando proprio di questa nuvola allungata, la nuvola di Arcia-Mons, cioè si vuole fare in modo che si vuole sfruttare il fatto che VMC riprende ampie zone di Marte per vedere fenomeni grandi nella loro interezza, proprio fenomeni come VMC. Questa fotocamera è stata ribattezzata webcam, la webcam di Marte, non tanto perché è una vera webcam come quelle che utilizziamo sui nostri PC, laptop, ma perché ha delle caratteristiche tecniche molto simili alle prime generazioni di webcam, quelle che per esempio si usavano negli anni 90 o nei primi anni 2000, cioè le immagini raccolte da VMC hanno una risoluzione di 640x480 pixel con 8 bit di colore, quindi si possono rappresentare con queste immagini 256 colori. Queste caratteristiche sono quelle del formato grafico VGA, che è proprio uno dei formati ad alta risoluzione per quell'epoca che negli anni 90 e nei primi 2000 adottavano le prime webcam che iniziavamo a utilizzare anche per i nostri esperimenti di streaming. Quindi questo strumento inizialmente ingegneristico e usato oggi per scopi scientifici, ha avuto una lunga storia in questi anni di utilizzi sia per la divulgazione che per la ricerca scientifica. E vedremo in futuro quale altre riprese scientifiche e di immagini spettacolari ci riserverà.
Non tante puntate fa avevamo parlato della sonda Hope lanciata dagli Emirati Arabi quest'anno, cioè quest'anno, l'anno scorso per arrivare quest'anno su Marte, e dicevamo appunto che l'orbita a cui si metterà Hope, anzi a cui è tuttora Hope, è proprio una di queste orbite più lontane che permettono, a differenza, come diceva Paolo, ad esempio del Mars Reconnaissance Orbiter, di fare foto molto ravvicinate, di fare delle foto, molto delle foto più globali e per dare un più avere un contesto più ampio della superficie. Grazie a Mars Express abbiamo anche quindi un esempio pratico di quanto possano essere spettacolari e utili delle riprese che non devono essere per forza super zoomate come le altre sonde, ma proprio per poter evidenziare così degli eventi anche su scala planetaria che sono veramente molto affascinanti e poco indagati, proprio perché per la maggior parte delle missioni lanciate sino ad ora l'interesse era magari più che altro fotografare la superficie in maniera più dettagliata possibile, ma di altrettanta importanza anche avere una copertura di questo tipo.
E
Paolo ci parlava
proprio
della risoluzione di queste telecamere che magari di Mars Express, visto che è stata lanciata tempo fa, sono quelle che sono, magari Hope ci regalerà delle immagini ancora più belle, proprio perché insomma più nuove può avere la strumentazione anche più performante.
Dicevo che proprio a proposito delle altre sonde, in particolare di quelle passate, una cosa che hanno fatto gli scienziati dell'ESA per studiare questa nuvola e cercare negli archivi delle immagini di altre missioni le tracce di questa nuvola che hanno trovato in un centinaio di occasioni. Quindi hanno raccolto un centinaio di osservazioni da parte di cinque sonde che hanno orbitato intorno a Marte negli ultimi decenni, a partire da Viking 2, uno degli orbiter della missione Viking nel 1976, passando per MAVEN della NASA. La sonda indiana Magalayaan e il Mars Reconnaissance Orbiter. E nubi di questo tipo, quindi visibili soprattutto al mattino, come nelle immagini di Mars Express, questa nuvola allungata nella zona del Monte Arsia comincia a vedersi soprattutto poco prima dell'alba, quando la luce del sole illumina questa colonna di vapore che si sta alzando, dicevamo, fino a un'altezza di circa 45.000 metri. Quindi si vedono nelle riprese da lontano, si vede questa nuvola proprio nella zona del terminatore mattutino di Marte, cioè la zona in cui sta per sorgere il sole nella zona di Arsia Mons. E già dall'inizio del Novecento, quindi del XX secolo, con osservazioni a terra fatte colloqui al telescopio, alcuni astronomi avevano visto nuvole di questo tipo su Marte, cioè delle nuvole più o meno estese che apparivano come dei puntini bianchi nella zona vicina al terminatore di Marte e nella parte ancora oscura dove c'era ancora la notte marziana. Erano nuvole non direttamente di questo tipo, ma che erano visibili poco prima dell'alba marziana in quelle zone, in circostanze simili in cui Mars Express, un secolo dopo, ha fotografato questa nuvola allungata.
Sì, infatti è un po' come dice Danilo Pazzaglia, no, qui in chat, che dice a volte è il segreto della scienza, a volte si osserva senza sapere cosa si sta cercando e qualcosa si troverà comunque. Con tutte le foto, gli scatti che arrivano dalle sonde, e poi si tengono in archivio, intanto loro fotografano, poi arriverà il momento in cui si vuole cercare qualcosa in particolare e si va a scartabellare negli archivi il giorno o l'orario, insomma, in cui si pensa che quella cosa si veda.
Questo tipo di ricerca viene chiamata pre-recovery in ambito scientifico, cioè pre-discovery. Quando si scopre, soprattutto in campo astronomico, un nuovo oggetto, la prima cosa che si fa è andare ad analizzare vecchie foto della stessa zona del cielo, cioè prima della scoperta pre-discovery, in modo da cercare questo oggetto. E spesso si riesce, per esempio, a ricostruire l'orbita di un asteroide scoperto. già nei primi giorni della scoperta, guardando vecchie foto e vecchie osservazioni.
Ringraziamo per questo articolo commentato da Paolo Simone Montrasio, uno dei nostri articolisti. Trovate l'articolo su astronautinews.it. E adesso invece andiamo a parlare di un altro lancio Starlink. Siamo arrivati allo Starlink 21. E com'è andato, Ricky?
Una notizia molto stringata perché ormai questi lanci stanno veramente diventando routine e insomma ripetiamo praticamente sempre le solite cose. Comunque sì, c'è stato un altro Starlink il 14 marzo quando alle 11, quando erano le 11:01 ora italiana. Magari molti di voi hanno visto questo lancio in diretta che però per quanto riguarda la Florida era ancora in notturna. È stato comunque molto molto spettacolare e tutto è andato bene, compreso il recupero del primo stadio. Però il primo stadio è il famoso B1051 di cui abbiamo avuto modo di parlare anche un'altra volta, perché di nuovo, nuovamente, il B1051 batte il suo precedente record, perché questo booster ha volato ben 9 volte con successo e si avvicina sempre di più quel numero magico preliminare che Musk tempo fa sui tweet sui vari Twitter ogni tanto ci sono le sue varie così dichiarazioni. Si è detto che si sperava che un booster di un Falcon 9 potesse lavorare essere utilizzato 10 volte senza avere operazioni di manutenzione importante. Anche se poi potenzialmente poi questi booster possono volare, essere utilizzati molte molte più volte. Però già parlare di 9/10 riutilizzi per un razzo è una cosa che assolutamente non si era mai visto in campo astronautico e questo è proprio il fattore chiave, il punto di svolta che il Falcon 9 durante la sua carriera che da poco è sul mercato questo lanciatore sta invece cambiando proprio le regole del gioco. Guardiamo un po' di numeri, questo B1051, anche proprio grazie al nostro Paolo Ballo che su forumastronautico.it ci aggiorna sempre con le sue statistiche per quello che riguarda qualsiasi cosa, dalle EVA agli astronauti a bordo dell'ISS e alle varie coincidenze che capitano. Ci abbiamo anche le statistiche dei booster. Questo booster con questo lancio è stato lanciato per tre volte nel giro di 91 giorni e questo ha superato il suo stesso record che era di 94 giorni precedentemente. Quindi nel giro di 91 giorni, quindi 3 mesi, ha volato 3 volte. Quindi così spanometricamente possiamo dire che un primo stadio di un Falcon 9 allo stato attuale, così nella situazione ideale, può essere lanciato tranquillamente una volta al mese. E magari questa statistica si andrà a migliorare ancora, ancora e ancora con i lanci che verranno a venire. Sul forum astronautico abbiamo anche un sistema di tracciamento di ogni singolo booster, nei quali, se volete, potete vedere in maniera rapida e veloce, ad esempio, che cosa ha lanciato questo booster B1051? E vedete che il primo volo è stato quello della missione dimostrativa della Crew Dragon, quindi DM1, quella che all'epoca non era ancora, era ancora senza equipaggio. Poi ha fatto un volo su RadarSat, poi una sfilza di Starlink lancio 3, lancio 6, lancio 9, lancio 13, una pausa con Sirius SX. SXM7, poi è tornata a fare lanci Starlink 16 e 21. Quindi complimenti al booster B1051, complimenti a SpaceX. Nota così a margine di questa missione, così almeno vi raccontiamo qualcosa di diverso, che c'è stato un gruppo di radioamatori che è riuscito a decodificare il segnale video dello stadio superiore una volta arrivato in orbita, cioè quelle immagini che se voi guardate la diretta di SpaceX vi fanno vedere in tempo reale quelle telecamere montate che magari inquadrano o il davanti al razzo dove ci sono ancora tutti gli Starlink impilati prima di uscire, di essere rilasciati, oppure la telecamerina che inquadra l'ugello del motore Merlin dello stadio superiore. Benissimo, queste immagini arrivano a terra con una frequenza sui 2,4 GHz, quindi avendo la strumentazione necessaria per la ricezione, avendo queste fantastiche radio SDR che ormai stanno prendendo piede, ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le tasche, ma in particolare per questo tipo di registrazione non ci vuole neanche insomma, dell'hardware fantascientifico. Più che altro hanno lavorato molto per decodificare questo segnale, cioè una volta individuata la banda utilizzata, una volta iniziato a scaricare la telemetria, insomma, questa serie di numeri bisognava interpretare e capire come ritrasformarli in un video MP4. Loro ci sono riusciti e ci hanno regalato delle immagini fantastiche in tempo reale del razzo dello stadio superiore, proprio mentre stava sorvolando l'Europa subito dopo il lancio. Sapete che quando da Cape Canaveral si lancia con un'inclinazione di 51 gradi, la prima orbita passa proprio sopra l'Europa, quindi sono stati in grado di catturare queste immagini. Per chiudere, ci sono tanti Starlink in questo momento, ce ne sarà anche uno in agenda tra poco, quindi sappiate che ci sono molti trenini di satelliti ancora ravvicinati, perché subito dopo il lancio tutto il treno dei 60 satelliti di Starlink ci mette una certa quantità di tempo a distribuirsi in maniera uniforme lungo l'orbita e a innalzarsi nella quota operativa, momento in cui non di diventano più difficilmente visibili. Mentre invece quando sono ancora appena lanciati, qualche giorno dopo il lancio, sono ancora tutti molto compatti, ancora bassi, magari non ancora nella configurazione, diciamo, che minimizza il riflesso che arriva a terra, quindi ci saranno tante occasioni per magari rivederve. Di vedere un bel treno di Starlink. Cioè, ci sono stati, se voi andate a vedere su YouTube, scrivete Starlink train e magari filtrati video che sono stati registrati più recentemente, vedete che insomma ci sono tipo lo Starlink 19, lo Starlink 20 e adesso lo Starlink 21. Questo gruppo di satelliti possono essere dei buoni candidati se volete osservarli se non l'avete mai visto. Quindi la cosa che potete fare è andare su Heavens Above o qualsiasi altro sito per il tracciamento di Starlink, ce ne sono tantissimi, e tenete gli occhi aperti, fatevi una simulazione sulle vostre coordinate, magari provate ad avvistarli se non l'avete mai fatto, almeno così vi togliete lo sfizio.
Molto bene, ho seguito anch'io il lancio di Starlink 21, aspettavo l'immagine infatti ho fatto un po' fatica a cercarla nel video che vi ho mostrato adesso perché l'immagine del Falcon 9 in atterraggio e questa volta no, non è arrivata in tempo reale, nel senso che le vibrazioni dell'atterraggio hanno sballato un po' la ricezione da parte delle videocamere, quindi abbiamo avuto lo schermo nero ed è arrivata un paio di minuti dopo. Però complimenti a SpaceX perché sì, il nono lancio io inizialmente non ci credevo quando avevano detto, beh, vabbè, subito era partito con 100 lanci, no? 100 recuperi subito Elon Musk e dice no, vabbè. Poi si era abbassato a 10, ma già 10 all'epoca erano tantini e cavoli, sì, siamo arrivati a 9 lanci nel 2021. Quindi sì, congratulazioni
Sì, ora come ora,
SpaceX.
forse 100 sembra ancora un numero grande, chiaramente, però vedendo come stanno andando sicuramente saranno più di 10, quindi bene così.
Sì, poi tra l'altro, come fa notare Nicola in chat, anche il tempo di refurbishment, di recupero, si è velocizzato parecchio. Ovvio che le prime volte devono un po' capire co co cosa andare a toccare per rimettere a posto, insomma, il razzo per il lancio successivo. Adesso ci hanno preso la mano, hanno creato una routine. E quindi è tutto molto più veloce. Immagino che anche a livello
Esatto,
di hardware, di edifici e
esatto.
di
Infrastrutture
infrastrutture,
per la.
bravo. Esatto, si siano organizzati, insomma, sempre meglio. Anche il rientro del recup anche il rientro dei booster in porto mi sembra che ci metta un pochino meno rispetto alle prime volte. Quindi sì, ci stanno davvero mettendo impegno. Ma passiamo da un razzo ad un altro, dal Falcon 9, andiamo a vedere invece come è messo Artemis 1, ricollegandoci alla notizia iniziale dell'hotfire test di SLS.
Sì, questa è una notizia che va proprio a braccetto con quello che abbiamo brevemente commentato all'inizio puntata. cioè il test sullo static fire, neanche static fire, la green run test per il primo stadio di quello che sarà il volo di Artemis 1, ma in questo sistema di lancio, quello che si chiama appunto SLS, Space Launch System, c'è anche un'altra controparte molto maggiore, quindi oltre a quella cosa che avete visto, se ci avete seguito in diretta, che è stata accesa allo Stennis Space Center, ci sono i due booster da agganciare lateralmente al razzo. E non sono elementi secondari, perché questi booster forniranno la gran parte della spinta che il razzo subisce durante il lancio. Circa il 75% della spinta sarà così generata da questi booster che sono a propellente solido. E come tutti, diciamo, i razzi a combustibile solido hanno un'enorme potenza ed è per questo che sono spesso utilizzati nei lanciatori. E questi booster, se proprio non sapete di cosa sto parlando, immaginatevi lo Space Shuttle che aveva questo, c'era l'aeroplanino, c'era questo grosso serbatoio arancione e a fianco al serbatoio arancione c'erano due razzetti più piccoli, bianchi, questi sono i Solid Rocket Booster. Questi che verranno utilizzati per Artemis e per SLS sono parenti strettissimi di quelli dello Space Shuttle. La differenza sostanziale è che mentre per lo Space Shuttle i booster erano composti da quattro segmenti impilati uno sopra l'altro, questi ne hanno cinque, quindi sono più potenti perché c'è più carburante e possono fornire una spinta maggiore durante il lancio, anche perché SLS è un sistema di più performante, ha bisogno di più performante dal punto di vista del carico utile che può sollevare da terra, e quindi ha bisogno di una spinta maggiore rispetto allo Space Shuttle. Non saranno, se tutto deve procedere come dovrebbe, questi booster. Non saranno sempre questi per tutta la vita del programma di SLS, perché in futuro saranno sostituiti con una nuova generazione di booster che servirà per le evoluzioni successive di SLS, ma al momento si utilizzano questi che sono, dicevo, utilizzano proprio hardware, lo stesso hardware dello Space Shuttle. Cosa è successo? Che mentre si lavorava all'accremente allo Stennis Space Center per preparare il test che abbiamo visto ad inizio puntata, al Kennedy Space Center sono arrivati dallo Utah questi segmenti, perché comunque questi razzi non è che vengono spediti, visto che sono tipo 50 metri, non vengono spediti tutti insieme, ma vengono spediti a pezzettini. Insomma, ci sono i cinque segmenti che costituiscono il razzo, poi c'è una parte frontale dove c'è la punta e dove c'è l'avionica e una parte posteriore. Questa serie di elementi ovviamente deve essere impilata per poter essere poi agganciata al core stage, che invece è ancora allo Stennis Space Center. Questa operazione è iniziata di assemblamento, di stacking, quindi di impilamento di pezzi uno sull'altro verso la fine di novembre del 2020. La cosa è molto, questa data è molto importante, 21 novembre del 2020, sto guardando in questo momento, perché di fatto c'è una di certificazione, di garanzia di questo tipo di razzo, che dice che una volta che assembliamo i vari pezzi e insomma imbulloniamo tutti i vari segmenti e mettiamo a contatto il propellente solido, una volta assemblati devono essere lanciati nel giro di un anno, altrimenti sono necessarie delle operazioni di verifica per vedere che lo stato del propellente solido sia ancora certificato al volo. È chiaro che questa data di un anno di garanzia, tra virgolette, è una data indicativa che magari sotto certe condizioni magari può essere anche prorogata, però di fatto abbiamo una prima timeline da dover rispettare. Quindi nel momento in cui a NASA si è deciso di cominciare ad impilare i segmenti, c'era confidenza, c'era fiducia sul fatto che finalmente potremo vedere questo volo Artemis 1 nel giro di un anno a partire da novembre, quindi entro novembre del 2021 o giù di lì. L'assemblamento, la notizia che è pubblicata da Luca Frigeri sul nostro portale ci dice che questa opera di assemblaggio è stata terminata il 3 marzo, quindi tutto o quasi è pronto, perché in realtà per i booster dovranno essere ancora installati tutta la parte dei bulloni pirotecnici, quindi come fanno questi booster a staccarsi dal razzo quando non servono più. Ci sono, come al solito, delle cariche esplosive che le allontanano dal razzo. Queste cariche devono essere ancora installate, e anche parte del cablaggio dei razzi. Però diciamo, il grosso è stato fatto, e il primo stadio, il core stage, dopo essere stato ricondizionato allo Stennis e arriverà a Cape Canaveral, dove scusate, al Kennedy Space Center, dove ci sono questi booster che l'aspettano. Come verrà inserito su una grossa impalcatura che si vede bene nelle immagini dell'articolo, se volete, su Astronauti News, vedete che è una specie di impalcatura con un grosso vano centrale. Sulla sinistra e sulla destra ci sono i due booster infilati, e al centro verrà inserito il gigantesco core stage, che sarà agganciato ai booster proprio nello stesso punto dove attualmente è agganciato sul banco di prova dello Stennis. Quindi si utilizzeranno gli stessi perni, perché sono i punti più rinforzati del core stage. E sono punti rinforzati proprio perché, come dicevo prima, dovranno sopportare la spinta di questi due booster, che hanno, appunto, come dicevo, il 75% della spinta del razzo sono proprio loro a fornirla. Quindi al Kennedy Space Center siamo pronti per ricevere finalmente il core stage, se una volta che gli ingegneri ci diranno, nel giro di pochi giorni, immagino, come è andato questo benedetto test di stasera, potremo vedere l'assemblaggio finale dopo che verrà trasportato l'intero primo core stage via Chiatta, quindi sui vari fiumi che ci sono negli Stati Uniti, perché lo Stennis Space Center è in Mississippi e dovrà fare un po' di viaggio via fiume, via mare, per arrivare al Kennedy Space Center.
Per questo articolo, come dicevi, ringraziamo Luca Frigerio e vi ricordo che sotto tutti gli articoli di Astronauti News c'è il link con scritto "Commenta e approfondisci la notizia su forumastronautico.it". Quel link lì vi porta direttamente al thread che commentiamo insieme ogni giorno, insomma, ogni articolo lo commentiamo insieme, quindi se volete parlarne con noi o siete curiosi di qualche dettaglio in particolare di cui vi ha raccontato anche Ricky questa sera, cliccate su quel link lì in fondo dove c'è scritto "Commenta su Forum Astronautico" e arrivate direttamente sul forum al link giusto. Bene, belle notizioni per questa sera. A proposito di articoli, ringrazierei i tre articolisti di quelli di cui abbiamo parlato questa sera, quindi Luca Frigerio, Simone Montrasio e Marco Zambianchi, e tutti gli altri articolisti che ogni giorno si danno un sacco da fare. Io sono all'interno anche della chat degli articolisti e ogni tanto do un occhio, sono bravissimi perché ogni giorno sfornano articoli su articoli. Quindi grazie a loro riusciamo a parlare ogni giovedì e a tenerci aggiornati a vicenda delle cose che succedono nel mondo astronautico, e grazie a loro possiamo commentare su Forum Astronautico 24/7 a ogni ora del giorno. Ma oltre agli articolisti ringrazio anche voi che ci avete supportato in settimana. Sia condividendo i nostri articoli che mettendo i mi piace e retweetando o ricondividendo su Facebook i post che mettiamo Ricky e io. E ringrazio in particolar modo Noemi C, Vittorino T, Denis G, Silvia M, Fabio B, Marcello L, Massimiliano B e Marco I. Perché ringrazio loro in particolar modo? Perché loro ci hanno anche fatto una donazione andando su www.isa.it/associarsi. Hanno donato poco meno di 20 euro per anche poter ricevere a casa la bellissima tessera 2021 dell'associazione. Eccola qui che Ricky ce la sta mostrando. Le tessere stanno arrivando in questi giorni. Io ho visto un sacco di tweet, è arrivata anche a me ieri. E quindi insomma, adesso il prossimo invio credo che sia a fine aprile, una cosa del genere. Cerchiamo di raggruppare gli invii ogni circa 2 mesi in maniera da non dover fare la fila in posta, poi in questo periodo in modo particolare evitiamo, perché tutte le spedizioni dovete sapere che sono fatte a mano da Luigi Morielli, quindi dovete immaginare la marmotta, Luigi la marmotta che in carta, in busta le tessere, scrive i vostri indirizzi e poi va in posta e le spedisce in blocco. Quindi la spedizione di fine febbraio è stata fatta, la prossima sarà fra un paio di mesi, quindi se ci fate la donazione in questo periodo vi arriverà sicuramente la mail nel giro di qualche giorno, non preoccupatevi perché la tessera comunque vi arriverà, siete registrati, siete schedati e la tessera vi arriva comunque, pazientate un pochino e portate pazienza, ma comunque la tessera vi arriva.
E ho visto Luigi che incartava anche la cioccolata.
Bene, bene, bene. Quindi ringraziamo anche chi ci segue ogni giovedì in podcast alle 21:30. Tutti i giovedì noi siamo qui a cercare di tenerci appunto aggiornati sulle novità. E adesso invece passiamo alla rubrica più amata della settimana, cioè le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il rendezvous è la madre di tutte le manovre spaziali. Ricordiamo che il rendezvous è un complesso di manovre con cui un veicolo spaziale si avvicina fino a raggiungere una distanza ravvicinata da un altro veicolo. Di solito il veicolo che esegue le manovre si chiama veicolo attivo nel rendezvous. E il veicolo che viene raggiunto è quello passivo, cioè si limita a rimanere nella sua orbita per essere raggiunto dall'altro, da quello attivo che esegue il rendezvous. Sono particolarmente importanti i rendezvous in cui il veicolo attivo è pilotato, cioè un equipaggio di astronauti. È fondamentale, per esempio, per raggiungere la destinazione di una missione spaziale. Se voi volete fare una missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale, dovete prima raggiungerla. Quindi fare un rendezvous in cui il veicolo attivo, quello con gli astronauti a bordo, raggiunge quello passivo, cioè la Stazione Spaziale Internazionale. Allora, vista l'importanza dei rendezvous, in cui un veicolo ha un equipaggio, solitamente il veicolo attivo, facciamo una breve rassegna storica dei primi rendezvous di ogni tipo di veicolo spaziale con equipaggio sviluppato fino a questo momento da qualunque nazione o agenzia spaziale. Partiamo dal 1965, dal primo rendezvous della storia, che avvenne il 15 di dicembre del 1965. In quell'occasione, le capsule Gemini 6 e Gemini 7 eseguirono la prima manovra di questo tipo, la prima sequenza di manovre, che portò a un rendezvous, avvicinandosi fino a una trentina di centimetri l'una dall'altra. Primo rendezvous di un nuovo veicolo, di un veicolo di nuova concezione, fu quello fatto in occasione della missione Apollo 7, cioè la prima missione di collaudo della nuova capsula Apollo. In questa missione, la capsula Apollo con 3 astronauti a bordo eseguì un rendezvous con l'ultimo stadio del razzo Saturno 1B che era stato utilizzato per il lancio e che venne utilizzato come veicolo passivo per fare pratica di questa manovra che sarebbe servita poi nel programma Apollo per le missioni lunari. Finalmente i russi riuscirono a eseguire il loro primo rendezvous, i sovietici, anzi a quell'epoca, 4 anni dopo, più tardi dopo il successo della missione Gemini 6 e Gemini 7, cioè i sovietici il 15 di gennaio del 1969 comprirono il loro primo rendezvous, in occasione della missione congiunta Soyuz 4 e Soyuz 5. Erano due capsule con equipaggio. Soyuz 4 era partita con tre cosmonauti e Soyuz 5 con uno solo. E dopo, una volta eseguito il rendezvous, si agganciarono queste due capsule e due dei cosmonauti di Soyuz 5 passarono in Soyuz 4 e rientrarono separatamente. Ritorniamo al programma Apollo, in occasione della missione Apollo 9, in cui il 7 di marzo del 1969 venne fatto un altro rendezvous, questa volta con un nuovo tipo di veicolo spaziale, il modulo lunare del programma Apollo. In occasione di Apollo 9, una missione eseguita in orbita terrestre, si provò per la prima volta un rendezvous tra la capsula Apollo e il modulo lunare, eseguito questa volta, in questa occasione, in questo primo volo di test in orbita terrestre, quindi 7 di marzo del 1969. Il primo rendezvous in orbita lunare venne fatto un paio di mesi dopo, il 22 di maggio del 1969, durante la missione Apollo 10, una prova generale delle future missioni di allunaggio, in cui si arrivò soltanto fino a 15 km di altitudine rispetto alla superficie lunare, senza però atterrare. In quell'occasione, quindi durante Apollo 10, il 22 maggio del 1969, il modulo lunare e la capsula Apollo si congiunsero dopo un rendezvous in orbita lunare, dopo che il modulo lunare aveva eseguito un allontanamento e quindi una serie di manovre di test per collaudarlo nelle condizioni di uso proprio delle missioni lunari. Dobbiamo aspettare poi, dopo la missione Apollo 10, quasi 2 decenni per il primo rendezvous per il nuovo rendezvous di una missione con un nuovo tipo di veicolo con equipaggio. Questa volta passiamo al programma Shuttle e alla missione STS-41C della navetta Challenger. Il 9 aprile del 1984 lo Shuttle Challenger eseguì un rendezvous, quindi lo Shuttle era il veicolo attivo, con un osservatorio solare orbitante che si chiamava Solar Maximum Mission. Osservatorio orbitante aveva subito una avaria e il sistema di controllo dell'assetto si era guastato, impedendo le osservazioni scientifiche molto importanti che faceva questo osservatorio solare, richiedendo quindi una missione di manutenzione. La navetta Challenger si avvicinò con un rendezvous, afferrò questo satellite con il braccio robotico e poi con una serie di attività extraveicolari venne riparato dagli astronauti della missione, che poi lo rimisero, lo lasciarono di nuovo nella sua orbita per proseguire e ricominciare l'attività scientifica. Anche in questo caso dobbiamo aspettare qualche decennio per il successivo rendezvous di un veicolo con equipaggio di nuovo tipo. Questa volta passiamo la palla ai cinesi con la missione Shenzhou 9 del 18 giugno 2012. Quel giorno Shenzhou 9, la nuova capsula con equipaggio sviluppata per il programma umano della Cina, eseguì un rendezvous e poi un aggancio con la prima stazione spaziale cinese in orbita terrestre, Tiangong 1. L'ultimo rendezvous di una capsula con equipaggio di nuovo tipo ormai è stato quasi una notizia di attualità, perché c'è stato poco meno di un anno fa. Passiamo al 31 maggio del 2020, quindi meno di un anno fa, quando la capsula Endeavour, cioè la missione Crew Dragon denominata Demo 2, la prima missione con equipaggio di una capsula Dragon, ha eseguito un rendezvous e un successivo aggancio con la Stazione Spaziale Internazionale, portando un equipaggio di due astronauti per la prima volta, con una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale per la prima volta con una capsula con equipaggio sviluppata da un'azienda commerciale che vende servizi alla NASA. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Nel frattempo, Paolo, sono andata a cercare l'origine della parola rendezvous, perché mi sono sempre chiesta perché questa parola è stata inserita così, e non avvicinamento o qualcosa di
Come entrata nel.
simile. Esatto. E niente, vedo che vabbè, deriva dal francese, questo era abbastanza intuibile. E era in origine era un tecnicismo militare per indicare il luogo di riunione delle truppe, ma poi vedo che è diventata anche un sinonimo di un incontro spesso segreto a scopo a incontro romantico, a scopo amoroso, spesso con un'atmosfera segreta.
Quindi se volete
Attivo o
venirmi a
passivo?
trovare, fate un rendezvous.
Ma passiamo oltre. Il link della settimana. Oh, ne ho uno io di link della settimana questa volta. Perché ieri Perseverance ha inviato a terra un file che fa un attimino impressione. Praticamente un file sonoro, l'audio di lui che guida sul terreno marziano. Ed è quello che Ricky ci sta facendo sentire.
Sì, io ti sto mandando, sai, quella versione più da 1 minuto e mezzo, quella con, che è filtrata e che si sentono solo i rumori più strani. Cioè,
Ah no, io l'ho sentito solo la prima. Vai,
la versione
sentiamo
da
questa.
16 minuti che
Quella ho
troverete
sentito.
nel link della settimana. Poi c'è la solita versione pulita e con tutti i rumori più strani che si sentono.
Vai, sentiamo.
Mi sento un umarell che ascolta i rumori di una scavatrice che lavora in un cantiere.
Oh, vo volevate il microfono su Marte? Adesso.
Questo è, cerchiamo di descriverlo, il ronzio di sottofondo è probabilmente quello dei motori elettrici della sonda. I colpi, il rumore più intenso che si sente sopra il ronzio di fondo è il rumore delle ruote che girano, ogni tanto i colpi sono qualche sasso che prendono le
Esatto, ci sono le vibrazioni, le
ruote. E poi
botte della
naturalmente sì.
scocca
Esatto.
e poi il rumore di fondo in realtà stanno ancora cercando di capire esattamente cos'è, pensano che sia anche una interferenza elettromagnetica dovuta a uno degli strumenti di Perseverance. Hanno diverse ipotesi, stanno cercando, perché qui non lo sentite, mi sa, il rumore di fondo.
Ok, adesso mando la versione invece quella normale dove se avete già
Vai.
sentito il suono di Marte registrato da Perseverance, la prima versione che hanno rilasciato dove si sente fortissimo il ronzio de del rover. Aspettiamo se riesco. Che è questo? Questa è proprio l'elettronica di bordo che fa questo rumore qua. Insomma, sono il computer di bordo e tutto quanto. Poi adesso qua il file a 16 minuti volevo far sentire quando parte. Provo ad andare avanti un po'.
Vai, vai. Questo.
Aspetta,
Non è una sgommata, è questa.
perché magari qua è qualcosa che ruota, che magari non so, il braccio che lo stanno o la. Vabbè,
Vai avanti
io
tu,
la
gira
odio sta
tu.
cosa del microfono su Marte, però ripeto,
Ma tu odi
visto
anche
che
Ingenuity. Esatto.
oltre Ingenuity, visto che ci avete veramente rotto le scatole quando abbiamo commentato l'atterraggio, ma quando accendi il microfono? Quando accendi il microfono? Ecco.
No, ma è bello perché mi ricorda il rumore come della sabbia che si muove in una lattina metallica vuota. Che se voi girate la lattina con un po' di sabbia dentro, mi ricorda questo rumore.
Ricordo le unghie
Che
sulla
rumore
lavagna.
piacevole, prima di andare a nanna.
Ricordo un po' anche il rumore dell'estrazione del lotto, il cesto che gira.
Sì, comunque in effetti, cioè, i rumori che stanno arrivando dal microfono non è che diano una grande soddisfazione. Doveva registrare i rumori dell'entry, descent and landing e niente, ha fatto cilecca, non ha registrato niente. Poi hanno registrato i rumori dello sparo del laser e si sente tipo un cioè, zero soddisfazioni. Adesso registra
Sì, vero, tu ti aspettavi qualcosa tipo guerre stellari.
Così amare qualcosa di più. Ecco, va bene. Vabbè, il vento sì, quello va bene. Però in effetti era molto simile a quello registrato da Insight, che non
Ecco,
aveva un microfono.
spostiamolo di peso dove c'è la nuvola di Arsia Mons, così sentiamo il vento a 600 km orari.
Vabbè, adesso chiudo questo stillicidio. Comunque, il rumore dominante è quello dell'elettronica di bordo, però diciamo, ci sono altri suoni interessanti che sicuramente quell'altro fondo invece, quello un po' più che non si capisce bene da dove arrivi questa piccola interferenza, sarà curioso capire se riusciranno l'ingegnere a capire da dove arriva. E altra cosa che non c'è nel link, ma se voi andate sempre nell'account Twitter di Perseverance, che è la cosa migliore che vi consiglio di fare, visto che è lì che vengono postati magari le foto più interessanti o insomma, i file di questo tipo, che a Perseverance è riuscito a vedere anche un piccolo Dust Devil proprio mentre faceva una foto panoramica, e più che altro era una foto per vedere il movimento del braccio che ha posto, che ha installato davanti in Perseverance. In lontananza si vede proprio la classica nuvoletta di sabbia che si innalza, quindi un po' come diceva davvero in chat, cioè il povero Insight che ha i pannelli solari che sono tutti coperti, tutti dicono: ah, vabbè, dai, prima o poi arriverà, cavolo, una folata di vento, un Dust Devil che fa un po' di pulizia, zero. Perseverance, che ha il suo bel generatore radioisotopi, che quindi della sabbia non ne fregherete ovviamente, guarda, beh, che bello, un Dust Devil.
Sì, tra l'altro Insight, poverino, è lì che fa i cerchietti nella sabbia perché sta cercando di sotterrare il cavo del sismometro per evitare interferenze esterne, quindi se lo sotterra è un po' più attutito e è un po' più isolato, diciamo, dalle interferenze esterne. E c'ha la talpa che non funziona, il sismometro che deve sotterrare il cavo per farlo funzionare a dovere. È lì da un bel po' di tempo che c'ha tanta sabbia così sui pannelli solari e poverino, veramente, sta aspettando davvero una folata di vento. È lì che sta facendo i cerchietti nella sabbia. Arriva Perseverance, tutto splendido, luccicante, che sa di auto nuova, con le sue belle gomme più grandi, più performanti e tutto quanto, col generatore a radioisotopi. E quello che va, oh, che figata, ma che bello! Un Dust Devil. Perché i Dust Devil, sì, non so se lo sapete, ma sono quei vortici d'aria che passando sopra ai pannelli solari è successo ancora che li pulissero di alcune rover, non mi ricordo chi, li
Ma
avevano
Spirit
puliti.
Opportunity, no.
Ecco, Spirit
Non
Opportunity li
so
avevano
quale dei due,
puliti.
ma forse tutte e due.
E quindi il pannello solare dopo il passaggio del Dust Devil, aveva potuto prendere più radiazione solare, quindi dare energia alle batterie, insomma. E va bene, invece il Sight, poverino, no. E così, è così. Andiamo a vedere invece cosa succede questa settimana nella nostra Astronautica Agenda, che trovate in ben tre modalità. Su Astronauti News, perché avete il calendario, adesso è sotto Astronautica Agenda, voi andate su astronautinews.it, su in alto vedete la barra con le rubriche, gli speciali, le missioni italiane, e trovate l'Astronautica Agenda e qui l'avete in varie modalità. Avete la vista a lista, che è questa qui se ci state guardando, avete la vista a griglia. E avete la timeline, oltre che potervela scaricare su Android, downloadare più che altro su Android, sul vostro Google Calendar e su iCal. Invece Ricky adesso ce la racconta.
Quindi domani 19 di marzo abbiamo il redocking della Soyuz MS-17. Che cos'è un redocking? È una manovra che sulla Stazione Spaziale Internazionale ogni tanto si rende necessaria, ed è lo spostamento di una Soyuz da un boccaporto ad un altro. In questo caso da Rashvet andrà verso Poisk. Io non so se questo redocking fa parte di tutta una serie di manovre, di riposizionamenti che serviranno poi per fare il distack peers o se serve per qualche altra ragione. Comunque ci sarà questa manovra e quando una Soyuz fa il redocking tutto l'equipaggio della Soyuz deve essere dentro alla capsula. Questo perché se per qualsiasi motivo la Soyuz si stacca e non riuscisse più ad attraccare all'ISS, a questo punto a bordo ci sarebbero delle persone che non avrebbero più, diciamo, la propria scialuppa di salvataggio in caso di emergenza. Quindi tutto l'equipaggio deve per forza salire a bordo e in caso di estrema impossibilità di poter riattraccare all'ISS, tutta la Soyuz e il suo equipaggio potrebbe poi rientrare tranquillamente. Quindi in questo caso Kate Rubins, i due Sergei, quindi Ryzhakov e Kudzberskov, saranno a bordo della Soyuz a fare questa manovra che vedo ci mette 30 minuti, quindi NASA TV lo seguirà live a partire dalle 17.15, l'undocking è previsto per le 17.38, il redocking per le 18.07. Speriamo che ci sia qualche immagine anche in soggettiva come è già successo in passato, perché poi dopo vedere l'immagine in timelapse velocizzata di questa manovra è molto carino. Quindi adesso la ISS tra l'altro ci sono tantissime telecamere HD nuove installate in giro, quindi magari c'è la possibilità di vedere questa cosa. Andando a sabato 20 abbiamo un lancio Soyuz 2.1A e Upper Stage Fregat con un satellite che si chiama CAS-502. E non vedo le specifiche di questo satellite, però il lancio verrà effettuato da Baikonur, quindi situazione abbastanza standard per un lancio Soyuz alle 7.07.
Se non fosse che abbiamo il nuovo Soyuz colorato.
Ah, è vero, l'ho solo visto di striscio sta cosa qua, visto che in onore di Gagarin, vero, hanno riverniciato la livrea dei Soyuz, che normalmente sarebbe verde scura, e poi dopo, vabbè, quando lo mettono in rampa e iniziano a caricare i propellenti criogenici sembra che diventi bianco, ma in realtà è la brina che si forma sui booster del Soyuz. Invece questo esce proprio già bianco. Non so se tu avrai qualche informazione in più su questa ricolorazione.
No, leggevo che appunto è stato ispirato al Vostok di Gagarin e questo razzo è bianco e blu, con la parte dei motori, diciamo, blu. Molto bello, personalmente a me piace molto, se non anche solo per il fatto che l'hanno rinnovato un attimino, perché quel verdone militare e arancione, insomma. Beh, però era quello.
Quindi, Soyuz, quindi anche i razzi fanno il cosplay.
Esatto.
Esatto. Andando alla prossima settimana, quindi andiamo al 22 di marzo 2021, abbiamo alle 19.27 un contatto ARIS con una scuola in California e sarà l'astronauta Shannon Walker a fare questo contatto ARIS, però è molto interessante per noi in Europa, in particolare in Italia, perché in quel momento la ISS sarà sopra all'Europa e la stazione che farà il telebridge è quella del team di IK1SLD, quindi Claudio Ariotti e company, e quindi il downlink sarà ascoltabile direttamente sulle vostre radio, se siete radioamatori, sui 145-800 MHz, ma ci sarà anche Claudio di solito fa sempre anche lo streaming video, anche chi non è radioamatore potrà seguire l'evento. Un po' più tardi, alle 23.19, ci sarà l'ennesimo lancio Starlink, questa volta il numero 22. Il booster impiegato sarà il 1060, che ha già volato 6 volte, e l'atterraggio per il recupero del primo stadio sarà su Just Read the Extraction. Andando a martedì 23, c'è alle 18.30 un briefing sul luogo e del rilascio di Ingenuity. Quindi finalmente abbiamo la seconda palla al piede di Perseverance, la palla al piede di Perseverance, finalmente avremo qualche informazione in più di quando verrà rilasciata e quando verranno effettuati i primi voli di test. Dopodiché Perseverance potrà continuare per la sua strada a caccia di forme di vita passate su Marte. Però ci sarà anche questo volo spettacolare per la prima volta, un drone su un altro pianeta. 24 di marzo, altro contatto Ares, questa volta il Telebridge sarà con November Alpha 7 Victor, quindi in una stazione americana, non sarà ascoltabile dall'Italia, l'astronauta incaricata sempre Shannon Walker, e la scuola in questo caso sarà in Australia, la Building School of Information Technology and Mathematical Science in Mawson Lakes, in South Australia, quindi dalle parti di Adelaide e provincia in senso lato. 25 di marzo, prima della puntata, che puntata da puntata 22 della stagione 14 di Astronauticast, non fatevi mancare un lancio di un altro Soyuz 2.1, però stavolta prima era una versione 2.1A, questa è la versione 2.1B, l'upper stage è sempre un Fregat come quello di prima, però il satellite che sarà lanciato è un OneWeb 5, OneWeb costellazione di, per dare connettività internet globale, quindi parente di Starlink, però ancora molto molto ridotta, i numeri di satelliti di OneWeb saranno molti di meno rispetto a quelli di SpaceX, perché saranno immessi in un'orbita più elevata, quindi la copertura sarà per avere copertura globale basteranno meno satelliti. Certo è che piazzandoli più in alto ci sarà più latenza, cosa che invece i Starlink è un punto di forza della loro campagna pubblicitaria, cioè connessione veloce ad internet satellitare a bassa latenza, quindi una caratteristica su cui spinge molto SpaceX. Il cosmodromo non sarà Baikonur, ma questa volta sarà Vostochny, e la rampa di lancio sarà la LD1. E questo è tutto per l'astronautica agenda della prossima settimana.
E non ci resta che quindi darvi appuntamento alle 21.30 di giovedì 25 marzo per raccontarvi qualcosina di quello che Ricky ha appena annunciato. Vi ringraziamo per averci seguito fin qui, sia in podcast che su YouTube. E vi diamo appuntamento su Forum Astronautico per chiacchierare durante la settimana, su Twitter @astronauticast e su Facebook pagina di Astronauticast. E potete leggere anche i nostri articoli sulle varie pagine social di Astronauti News, oppure su astronautinews.it. Allora, salutiamo partendo da Ricky da Modena.
Mi volevo mettere in primo piano. Un saluto a tutti da Riccardo Rossi da Lama Mocconio.
E poi andiamo a Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
E da Verona vi saluta Veronica. Baci baci. Ci vediamo giovedì prossimo.